Allora, buongiorno a tutti e tutte e benvenute alla quinta lezione del corso di comunità. E in questa lezione, dopo aver trattato che cos'è l'empowerment e la scorsa lezione l'empowerment a livello individuale, no? Abbiamo visto per esempio sempre il modello di Zimmerman, ma insomma abbiamo visto il modello di Geno, il modello di Bruscaglioni, i vari specifici meccanismi che sono stati individuati. Adesso proseguiamo e andiamo al livello organizzativo e comunitario. Questa lezione io penso la dedicherò, ora vediamo anche con la tempistica, ma insomma penso la dedicherò totalmente al livello organizzativo e comunitario, cioè a questi due livelli. Così poi dalla prossima lezione possiamo cominciare a parlare anche dei limiti del concetto degli interventi di empowerment e i vari metodi dell'intervento di empowerment, degli interventi di empowerment, per dirla più correttamente. Cominciamo allora con la slide numero 2 e andiamo all'empowerment organizzativo. Allora, come ormai vi ho già detto non so quante volte, l'empowerment, così come concettualizzato in psicologia di comunità e in particolare nel modello di Zimmerman, non avviene solo a livello individuale, no? Zimmerman in realtà, come dire, sottolinea molto spesso il rischio di focalizzarsi esclusivamente sul livello individuale, no? Perché il rischio qual è? È quello di perdere di vista il contesto sociopolitico, organizzativo sociopolitico. Per cui lui sottolinea anche più e più volte la necessità che vengano fatte laddove sono opportune anche degli interventi di empowerment a livello di organizzazioni e di comunità. Ora, focalizziamoci su quello organizzativo. Come abbiamo visto nella lezione, se non mi sbaglio, numero 2, abbiamo visto l'empowerment non nasce nella psicologia di per sé. In realtà viene da molti ambiti e poi la psicologia di comunità ne ha fatto una sintesi virtuosa. Ma viene anche dall'ambito, per esempio, di lavoro, di psicologia aziendale o comunque anche di strategie aziendali, no? Per cui l'empowerment a livello organizzativo spesso si è focalizzato sull'azienda. Azienda intesa come organizzazione finalizzata alla produzione, finalizzata all'introito, no? Quindi un'azienda privata, diremmo, no? Qualcosa del genere. Dove appunto ci si è focalizzati spessissimo sul singolo individuo e su aspetti, come dire, di clima organizzativo, no? Spesso non si sono toccati in realtà le strutture, per esempio, le strutture di potere anche dell'organizzazione stessa, no? Spesso rimangono ugualmente verticali, per varie ragioni, per ragioni anche statutarie. Tuttavia, appunto, l'organizzazione, sicuramente l'empowerment aziendale ha un grande ruolo, ma più recentemente, devo dire più dal punto di vista degli psicologi di comunità, cioè gli psicologi del lavoro spesso hanno lavorato tantissimo e molto bene nell'empowerment aziendale. Gli psicologi di comunità si sono più focalizzati, come dire, per tradizione, per affinità, diciamo, sulle organizzazioni non aziendali. Cioè su quelle, per esempio, del cosiddetto settore no profit, ad esempio i gruppi individuali, no? Le associazioni di quartiere, i gruppi di volontariato, le cooperative sociali, cioè quelle strutture o quelle organizzazioni, scusate, che non hanno come fine ultimo, per esempio, la generazione di un guadagno. Tipicamente queste associazioni non hanno questi scopi, ne hanno altri. Possono all'interno del loro meccanismo anche prevedere la generazione di un guadagno, che però non va mai, non viene mai redistribuito come puro dividendo, no? Non viene mai dato come guadagno, come dire, perso. Per esempio le cooperative, alcuni, fra l'altro immagino anche che alcuni di voi lavorino in questo momento in delle cooperative, molti studenti di psicologia e anche molti laureati in psicologia lo fanno, e tipicamente queste cooperative sono su un mercato particolare, il mercato sociale tipicamente, per cui fanno degli appalti, vincono, si spera, degli appalti, e non so, per esempio il comune oppure la regione, insomma, ha bisogno che qualcuno faccia un servizio, che non vuole o non può gestire per conto proprio, allora fa un appalto e la cooperativa può intervenire. Ad esempio, non so, la costruzione di una casa famiglia, no? Cioè la gestione di una casa famiglia, magari per minori che per tutta una serie di motivi che ora non stiamo a spiegare, non possono vivere nel contesto familiare. Ecco, quello per esempio la cooperativa viene pagata dallo Stato, o dal comune, o dalla regione, o dalla provincia, insomma da qualcuno viene pagata, e quei soldi spesso servono per il mantenimento della cooperativa stessa e per il pagamento, ad esempio, dei soci o dei lavoratori della cooperativa che giustamente devono essere pagati per i loro servizi, no? Per il loro lavoro, no? Cioè, se uno fa un lavoro, non so, da educatore in una cooperativa, oggettivamente dà del tempo, giustamente deve essere pagato. Per cui la cooperativa in realtà, a differenza per esempio di un'associazione di volontariato, dove tipicamente questo è molto più rigida la questione, nelle cooperative tipicamente si viene pagati, non è volontariato, no? Nelle associazioni di volontariato, se non mi ricordo male, ma dovrei ricontrollare, non sono sicuro. No, la stragrande, grande, grande maggioranza delle persone sono volontarie, quindi non vengono pagate. Una minima parte può essere pagata. Non so, la persona, per esempio, che si occupa dei conti, no? Che deve far tornare i conti, non so, un segretario, una segretaria, vengono pagate. E anche persone tipicamente che prestano dei servizi, come dire, con degli orari fissi. Il volontariato, per definizione, come dire, non esiste un contratto, non è tenuto a fare più o meno ore, fa quello che vuole, no? Esatto. Quindi, queste strutture, per esempio, nella psicologia di comunità hanno attratto molto, molto l'attenzione degli psicologi di comunità. E se proseguiamo, per esempio, Zimmermann, qui ripeto, sostanzialmente sottolinea l'importanza di passare anche dal micro livello al meso livello e poi vedremo al macro livello. Se andiamo ancora avanti, troviamo il nostro solito schemettino all'interno del modello di Zimmermann, che ormai ovviamente conoscete, sui livelli di analisi dell'empowerment nelle organizzazioni. Quali sono i tre famosi, famosissimi livelli di analisi? Quelli del controllo, della consapevolezza critica e della partecipazione, no? Ok, nel controllo cosa troviamo? Le organizzazioni che vedremo, ci sono differenze fra organizzazioni empowered e organizzazioni empowering. Comunque, a livello di empowerment nelle organizzazioni, cosa troviamo? Sicuramente delle strutture e delle procedure orizzontali più che verticali, no? L'azienda privata, intendo dire, è verticale. C'è una struttura di comando per cui c'è il CEO, che sia il proprietario, che sia l'amministratore delegato, non importa, che prende delle decisioni che poi devono essere messe in atto dalle persone che gerarchicamente sono inferiori, no? Che si trovano ad una posizione inferiore. Ovviamente non sto parlando di inferiore come persona, ma voglio dire, l'amministratore delegato dà delle indicazioni e, come dire, i vari collaboratori li devono eseguire. Ecco, quella è una struttura verticale. Tipicamente le organizzazioni empowered o empowering anche, hanno più una struttura tipo orizzontale, che poi esista come dire un leader barra facilitatore è una cosa, però tipicamente esistono anche organi proprio all'interno degli statuti delle varie organizzazioni, ad esempio l'assemblea dei soci. L'assemblea dei soci che tipicamente, se non mi sbaglio, si deve riunire almeno una volta l'anno. È quella, per esempio, che approva il bilancio, è quella che approva il bilancio, come dire, per l'anno successivo, è quella che prende delle decisioni o comunque deve approvare delle decisioni molto importanti, no? Beh, mettiamo, non so, che due cooperative per tutta una serie di ragioni decidano di unirsi, quindi sostanzialmente di sciogliersi e di formarne una più grande. Ecco. Quello ovviamente deve essere approvato dall'assemblea dei soci, no? Nessun amministratore delegato può decidere per conto proprio. Poi il coinvolgimento attivo dei singoli, e vedremo, il coinvolgimento attivo cosa vuol dire? Vuol dire che la persona non deve avere un ruolo attivo, e questo per esempio dove lo si trova? Anche nelle responsabilità condivise, nel senso che Ad esempio, nella struttura, per esempio, aziendale, le decisioni importanti che vengono prese dall'amministratore delegato sono una sua responsabilità, quindi sono un suo diritto e anche un suo dovere. Ecco, quindi se qualcosa, ad esempio, va male, è responsabile lui, non i collaboratori che hanno eseguito quello che è stato detto loro. Nelle organizzazioni, per esempio quelle no profit, la responsabilità ricade su tutta, per esempio, l'assemblea dei soci, no? L'assemblea dei soci prende una decisione tipicamente a maggioranza e ovviamente ne è pienamente responsabile. Presenza nei dibattiti politici, voglio dire che quando si dibatte all'interno dell'organizzazione, questo aspetto, come dire, di presenza e di discussione delle questioni importanti è assolutamente presente, così come un'influenza sui rappresentanti eletti. Cioè, ripeto, per esempio nelle cooperative c'è tipicamente, non so, il direttore, qualcuno che gestisce, che è stato eletto fra i vari membri e deve rispondere loro, assolutamente. E anche nell'organizzazione Empowered un'influenza sull'erogazione dei servizi, e cioè non viene previsto un meccanismo, come dire, io ti pago tu, cioè io pago tu dai servizio. No, è qualcosa come dire, ci deve essere un controllo sui meccanismi che portano poi all'erogazione dei servizi, no? Come vedete qui tutti questi punti, ce ne sarebbero anche molti altri, naturalmente, a cosa puntano? Puntano al sottolineare che il potere viene, come dire, sottolineato, viene condiviso fra tutti i membri dell'organizzazione, no? Per cui non c'è più quella, come dire, struttura per cui il direttore ha tutti i poteri e poi gli altri sono solo dei, come dire, esecutori. Questo tipicamente nell'organizzazione Empowered non prevede, cioè non si prevede. Andiamo al secondo livello, la consapevolezza critica. Ancora una volta, cosa intendiamo qui con consapevolezza critica a livello di empowerment, a livello di organizzazione? Beh, il coordinamento è una gestione partecipata, che in parte è anche simile al senso del controllo. Elaborazione di strategie condivise, cioè ogni membro comunque deve essere quanto più possibile consapevole delle strategie che quell'organizzazione sta mettendo in atto e contribuisce a, come dire, a formare quelle strategie. Il modello, non so, proprio della catena di montaggio, no? Dove ogni operaio fa il proprio pezzo e non ha idea di a cosa serva quel pezzettino lì, ecco, non ha nessun senso. In un'organizzazione empowered non ha nessun senso. Tutti, anche se magari a grosse linee, sono consapevoli di cosa stanno facendo e perché lo stanno facendo, ok? E questa consapevolezza critica cosa comporta? Anche la capacità di mobilitare risorse interne ed esterne per raggiungere i propri obiettivi, cioè l'organizzazione comunque conosce le proprie risorse interne, no? Conosce le persone che ne fanno parte, conosce quali sono le risorse materiali e immateriali a cui può attingere, e anche le risorse esterne del contesto, nel contesto di altre organizzazioni, oppure del contesto socio, come dire, socio-politico. Nella partecipazione, ambiti di lavoro comune, individuazione di obiettivi condivisi, attivazione di competenze individuali, coinvolgimento in reti e organizzazioni, coinvolgimento nel governo della città. Cosa vuol dire? Vuol dire che è una. Qui, per esempio, anche devo dire nel punto, per esempio, prima, nella presenza nei dibattiti politici a livello di controllo, vuol dire sia dei dibattiti all'interno dell'organizzazione, ma anche quelli all'esterno dell'organizzazione. Ecco perché, devo dire, forse mi tornerebbe di più nell'ambito della partecipazione quel punto. Vabbè, comunque, cosa vuol dire? Che l'organizzazione è anche estremamente attiva sul piano sociopolitico. No? L'organizzazione, per esempio, non so, un'associazione di quartiere, se vuole avere un senso, è ovvio che debba avere un grande ruolo, o comunque cercare di avere un grande ruolo nell'amministrazione, non so, comunale, no? Per cui andare a presentare le proprie richieste, i propri punti non so, al consiglio comunale, ai vari assessori, al sindaco, no? Perché? Perché se no c'è il rischio di non avere nessun ruolo o nessun impatto sulla struttura, come come dire, della società, in questo caso della società, per esempio, comunale, no? Ora, detti questi punti chiave, andiamo a un altro punto molto importante, che è nella slide numero 5, e si tratta della differenza che è stata riscontrata da più e più parti fra un'organizzazione empowering e un'organizzazione empowered. Allora, qual è la differenza? Le organizzazioni empowering sono quelle in grado di incentivare l'empowerment all'interno dell'organizzazione stessa, cioè incentivare l'empowerment dei propri membri. Qui, ad esempio, uno potrebbe immaginare, non so, anche un, per esempio, anche un gruppo di un gruppo, ad esempio, un gruppo di persone anziane che magari si mettono insieme per andare a fare delle camminate in montagna, magari su percorsi più dolci, no? Questo, per esempio, se lavora, può essere tranquillamente un'organizzazione empowering, cioè ha un grandissimo impatto sui membri stessi, che magari li fa sentire decisamente più attivi, più proattivi, però tipicamente associazioni del genere hanno pochissimo impatto sul contesto sociopolitico. E quando un'organizzazione ha più un impatto su un'organizzazione sociopolitica, sulla struttura sociopolitica, è un'organizzazione che si dice empowered, perché riesce ad avere un'influenza sul contesto all'interno del quale l'organizzazione si muove. Quindi immaginate un'organizzazione empowering, potrebbe essere quella che ho detto, no? Un gruppo di persone anziane che si mettono insieme per attività appunto fisica più dolce, e questo crea sicuramente dei legami di supporto, dei legami di vicinanza, dei legami. Ecco, quella è un'organizzazione che potrebbe essere tranquillamente definita empowering. Un'organizzazione empowered, ad esempio, potrebbe essere un gruppo, ad esempio, un gruppo di persone che si riunisce per bloccare il nuovo, come si chiama? Aspettate, ad esempio, per bloccare il nuovo piano urbanistico comunale, no? Ecco, perché magari prevede, non so, una grossa cementificazione o qualsiasi altra cosa. Ecco, quell'associazione, quel gruppo che probabilmente ha assolutamente probabilmente all'interno delle strutture o comunque delle caratteristiche di empowerment, cioè probabilmente è in un certo grado anche empowering per chi ne fa parte, ma lì sicuramente l'aspetto di empowered, cioè sull'aspetto di capacità di influenzare il contesto, è l'aspetto primario, no? Eppure si tratta sempre di empowerment, però in uno magari ha una dimensione più che va dal, mettiamola così, nel gruppo di anziani che si riunisce per fare attività fisica adatta, e col tempo crea dei legami, ecco, è un tipo di empowerment che probabilmente va dal meso livello al micro livello, cioè dall'organizzazione all'individuo. Il gruppo di persone, non so, l'associazione di quartiere che cerca in tutti i modi, qui continua a passare l'ambulanza, che in tutti i modi cerca di bloccare un piano urbanistico comunale, probabilmente quello è un meso livello che ha sicuramente un impatto anche sul micro livello, ma anche ha, come dire, un obiettivo principale sul macro livello, quindi è un livello di empowerment organizzativo che sicuramente avrà degli effetti benefici anche sull'empowerment individuale, ma sicuramente ha molto più impatto sull'empowerment comunitario, no, a livello comunitario. Ecco, questa è la differenza fondamentale fra organizzazione empowering e organizzazione empowered. La prima si rivolge principalmente all'interno di se stessa. Cioè, nel primo caso l'empowerment si rivolge all'interno dell'organizzazione, nell'organizzazione empowered l'empowerment si rivolge principalmente all'esterno dell'organizzazione, ok? E qui troviamo delle differenze, no? Sempre a livello di controllo, partecipazione e consapevolezza critica, troviamo delle differenze fra organizzazioni empowering e organizzazione empowered. Guardiamole un attimo. Nell'organizzazione empowering quali sono le caratteristiche? Allora, la struttura decisamente più orizzontale che verticale. E questo l'abbiamo già visto, no? L'idea è che, voglio dire, quando si mette una struttura verticale o rigidamente verticale, l'empowerment è decisamente più difficile, perché proprio la struttura verticale di per sé prevede che chi sta sopra ha più potere di me che sto sotto, no? Quindi comunque in qualche modo c'è un rimando che il mio potere è ridotto perché c'è qualcuno che ne ha di più. Poi, un coinvolgimento dei diversi membri nelle decisioni, questa che cos'è? La partecipazione, no? Questa è la partecipazione intra-organizzativa, vedete, perché non è all'esterno, è all'interno. E poi troviamo la mobilitazione delle risorse interne all'organizzazione, quindi questa è tutta la parte di consapevolezza critica, no? La consapevolezza di che tipo di organizzazione siamo. Quindi se voi mettete tutto insieme, che cosa trovate? Trovate un'organizzazione dove non c'è un chiaro, come dire, capo, non c'è un chiaro condottiero. Allo stesso tempo, tutti i membri sono probabilmente in grado diverso, attivi nel prendere delle decisioni e si cerca di, come dire, di mobilitare quanto più possibile le risorse interne all'organizzazione, no? Perché siamo, come dire, cerchiamo di far funzionare la nostra organizzazione bene al nostro interno. Quali sono invece le caratteristiche dell'organizzazione empowered? Come ad esempio, non so, un'associazione di quartiere che cerca di bloccare un piano urbanistico. Avere voce nei dibattiti politici nella comunità allargata, quello è il controllo, no? Cioè, comunque essere presenti quando si discute argomenti che, come dire, sono pertinenti anche al nostro obiettivo di organizzazione. La partecipazione, anche questa è molto interessante, coinvolgimento in reti di organizzazioni o attività di governo di comunità. E qui, ad esempio, spesso ci sono dei problemi nell'organizzazione, forse ve l'ho anche già, ho già menzionato questo aspetto, però non è sempre così ovvio che varie organizzazioni che si interessano dello stesso obiettivo o che oppure, come dire, riescano a coordinarsi veramente. C'è sempre un po' l'idea che, o, come dire, questa rete va nella stessa direzione in cui io voglio, in cui la nostra organizzazione vuole andare, se no noi ce ne stacchiamo. Oppure, non so, due organizzazioni che hanno interessi eccessivamente simili o ritengono di averli eccessivamente simili, possono, come dire, preferire non collaborare più di tanto per non perdere la loro identità agli occhi della comunità, no? Se c'è un'associazione, non so, immaginate, non so, una grande organizzazione sulla promozione dei diritti, magari molto, molto grande, molto strutturata, e una decisamente più piccola, non è così facile che le due decidano di collaborare. Soprattutto non è detto, cioè non è detto, la prima, cioè quella grande avrà paura di, come dire, di dare in appalto parte della propria visibilità, del proprio influenza a una piccola organizzazione, insomma, potrebbe aver paura di essere sfruttata, no? La seconda potrebbe aver paura di essere inglobata, come dire, noi ci perdiamo perché diventiamo tutti come l'organizzazione più grande, no? Nessuno si rivolgerà più a noi perché tutti si rivolgeranno all'organizzazione più grande. Ecco, questo devo dire è un punto spesso piuttosto, come dire, delicato, piuttosto fragile. Poi abbiamo gli aspetti di consapevolezza critica e quindi la mobilitazione delle risorse interne e esterne all'organizzazione. Qui vedete che c'è il punto anche delle risorse esterne, visto che uno degli obiettivi principali delle organizzazioni empowered è esattamente quello di avere un'influenza extra-organizzativa e non solo intra-organizzativa. Okay? Quindi è sicuramente aspetti da tenere in grande considerazione. Proseguiamo e arriviamo alla slide numero 7, dove riporto qui dei lavori, di un lavoro del 95 fatto da Mayton e Salem, che hanno studiato le organizzazioni empowering, individuando alcune caratteristiche che ne definiscono appunto questo aspetto di empowering. Intanto una cultura propositiva e di crescita. Cioè, in effetti, nelle gruppi empowering, quindi che si rivolgono ai loro membri principalmente e ne stimolano la crescita, generalmente la cultura interna, come dire, il clima all'interno è di miglioramento dei propri membri, no? Che poi il miglioramento possa essere di natura, non so, fisica, mentale, spirituale, boh, quello che volete. Ecco, però tipicamente c'è una spinta verso il miglioramento, sostanzialmente. Altrettanto, e questo è molto importante, esiste spesso, esiste sempre l'opportunità. Non la necessità, ma l'opportunità di assumere ruoli significativi e diversificati. Cioè, se, voglio dire, un'organizzazione di questo tipo prevede che chiunque possa diventare, non so, responsabile di un certo settore, piuttosto che l'amministratore, piuttosto che quello che propone, cioè, ci sono dei ruoli significativi che non sono, come dire, non vengono scelti da qualcuno sopra di noi, no? Come succede nelle aziende. Nell'azienda tu, come dire, continui a fare carriera, la cosiddetta carriera, perché qualcuno che sta al di sopra della tua posizione ti sceglie. Okay? Tu ti puoi proporre, ma insomma alla fine della fiera tu vieni scelto da qualcuno che sta sopra. Qui in realtà, dato che esiste una struttura più orizzontale piuttosto che verticale, questa c'è la possibilità sostanzialmente di essere scelto, sì, ma da tutti i tuoi pari. No? Esiste pertanto la possibilità, anche solo ipotetica, ma reale, voglio dire, la possibilità è reale, poi magari magari non tutti sono interessati, ma non è quello il punto. C'è la possibilità, ad esempio, tutti questi gruppi anche di servizi, organizzazioni, bene, tu puoi lavorando o impegnandoti all'interno dell'organizzazione, assumere ruoli sempre più, come dire, impegnativi. Puoi diventare, cioè, responsabile del, non so, mi viene in mente, so, Legambiente piuttosto che Amnesty, piuttosto che l'Arcigay, piuttosto, come dire, hanno tutte possibilità, se vuoi, di assumere ruoli anche importanti. Ecco. Poi, altra caratteristica, un sistema di sostegno reciproco basato sull'autoaiuto, che porta a sviluppare una forte identità sociale, fiducia e condivisione tra i membri. Questo cosa vuol dire? Visto che vedete che torna tutto, nel senso, se è un'organizzazione empowering, è ovvio che, come dire, si lavorerà moltissimo sui legami interni, sui legami e sul sostegno interno fra i vari membri. Questo a quale fine? Al fine di, torniamo al primo punto, al miglioramento dei propri membri, no? All'empowerment dei propri membri. A tutti questi tre punti fa, come dire, cappello l'idea di una leadership condivisa, che impegna sia i membri dell'organizzazione sia l'organizzazione stessa e che permette a tutti di avere come dire, un peso nella presa di decisioni della struttura. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che la leadership, cioè ci può anche essere un leader, ma questo leader ha più il ruolo di facilitatore, come vedremo, che non quello di condottiero, cioè comando io. Come dire, poi ovviamente c'è sempre bisogno, come dire, di un qualcuno che si prende, come dire, l'onore e anche l'onere, devo dire, di guidare, però su mandato, su forte mandato del gruppo. Per cui la leadership è assolutamente, alle volte anche fluida. No? Per cui su certi aspetti ci sono persone che vengono dall'organizzazione stessa o dai membri dell'organizzazione stessa individuati come leader di quell'argomento o di quell'aspetto. Su altri aspetti magari ci possono essere tranquillissimamente altri leader. E qui arriviamo alla slide numero 8, al concetto di leader nelle organizzazioni. E cioè, l'ho trovato un typo. Di grande importanza è che il leader formale dell'organizzazione, formale perché molto spesso c'è proprio bisogno anche a livello legale di qualcuno che sia il leader di quel gruppo, però è un leader particolare in quanto incoraggia e consente di lavorare al massimo delle proprie abilità, facendo sentire tutti i propri collaboratori capaci e autonomi. No? Quindi, come ho detto fino adesso, il ruolo non è quello di comando, ma di facilitatore che aiuta a crescere, crea occasioni stimolanti, no? E favorisce l'assunzione di responsabilità. Cioè, è quel leader dove, come dire, nessuno lo ritiene il padrone, non è il padrone dell'associazione, mentre, spesso il leader dell'azienda è letteralmente il padrone dell'azienda, cioè è quello che, come dire, ha immesso i capitali, è quello che, come dire, rischia il proprio denaro. Ecco, lì c'è il padrone, oggettivamente, che poi ora non si chiami più in questo modo, si chiami proprietario. Mettetelo come vi pare, ma insomma l'idea è piuttosto quella. Mentre nel leader delle organizzazioni, soprattutto delle organizzazioni, come dire, del terzo settore, nelle organizzazioni no profit, bene, il leader ha più il ruolo di facilitatore, no? Io, come dire, il bravo leader in questi contesti qual è? È quello che conosce molto bene la sua organizzazione, conosce molto bene i membri della sua organizzazione, ne conosce, come dire, i punti forti e i punti deboli e cerca di valorizzare ciascuno di essi, non solo per il loro interesse, ma anche per l'interesse dell'organizzazione stessa, no? Cioè, se ci sono persone, per esempio, non so, che hanno delle competenze. Per esempio, ci potrebbero essere all'interno di una organizzazione persone che hanno magari competenze professionali specifiche, no? Magari, non so, all'interno di questa famosa organizzazione, magari puoi trovare qualcuno che è un commercialista. Capite che quella è una grande risorsa per un'organizzazione, qualcuno che ti sa, per esempio, tenere i conti in ordine. Oppure, non so, ma anche senza arrivare a competenze formali. Per esempio, ci potrebbero essere persone che si riconoscono essere come dire, il collante. Alle volte ci sono quelle persone che sono proprio il collante emotivo di un gruppo, sono quelli che riescono a tenere le fila di tutti. Ecco, per esempio, un leader deve riuscire a individuare queste caratteri, queste tipologie di persone e, come dire, farle diventare una grande risorsa anche per l'integrità dell'organizzazione stessa. Ecco, in questo caso un leader di questo tipo non è quello che comanda, è uno quello che facilita. Facilita e cerca di mettere tutti nella situazione di esprimersi al meglio. E così facendo permette lo sviluppo sia delle persone, sia l'empowerment delle persone, sia l'empowerment dell'organizzazione stessa. No? Quindi è un ruolo. Quando è fatto bene è un grande ruolo, è un ruolo veramente molto, molto potente. Se andiamo avanti, ma il concetto di leader è talmente importante nella psicologia, mi viene a dire, della psicologia dei gruppi, delle organizzazioni e anche di comunità, che sono stati studiati i leader, quelli di successo, come dire, quelli efficaci. E cosa hanno trovato? Qui nella slide 9 ho riportato alcune caratteristiche che si sanno essere importanti in un leader che sia empowering, cioè un leader che riesca a facilitare l'empowerment della sua organizzazione e dei suoi membri. Allora, una buona, se non addirittura un'ottima conoscenza di sé, cioè il leader empowering sicuramente deve sapere piuttosto bene come lui funziona, lui o lei naturalmente funziona, aver, come dire, approfondito i propri vissuti, i propri modi di funzionare a livello cognitivo, a livello emotivo, a livello attributivo, cioè riuscire a capire bene qual è il proprio stile. E soprattutto, per esempio, una cosa su cui abbiamo lavorato brevemente nel corso di counseling, anche domande del tipo: ma io che impatto ho sulle persone? Come vengo recepito dalle persone? Vengo recepito, ad esempio, in maniera molto socievole, ma alla fine della fiera non mi prendono molto sul serio? È uno stile, non è, come dire, corretto o sbagliato. È uno stile. Per esempio, uno stile invece potrebbe essere: vengo percepito come molto rigido, molto freddo. Vengo percepito come molto espansivo, ma anche piuttosto intrusivo, no? Cioè vengo percepito come uno che non sa mettersi dei limiti, per cui inonda le persone. Beh, questi sono tutti aspetti molto, molto importanti che che mi viene da dire un leader empowering dovrebbe conoscere molto bene di se stesso, nel senso che deve. In quello, ecco, devo dire, non è tanto diverso da uno psicologo, nel senso che uno deve sapere come funziona, deve sapere come reagisce agli altri e conoscere che tipo di impatto ha sugli altri. Quindi Quindi un leader che voglia aspirare ad essere un leader empowering e non, per esempio, il leader autoritario. Poi si è visto che, per esempio, i leader autoritari non sono alla fine della fiera così tanto efficaci, nel senso che spesso poi suscitano nei loro collaboratori tutta una serie di resistenze che ne ostacolano poi, come dire, la leadership, no? Se un leader entra a una riunione battendo i pugni sul tavolo dicendo qui si fa come dico io, sì, magari si fa anche come dice lui, ma cioè, come dire, il rischio è che poi le persone non vedano l'obiettivo che lui si prefigge e non abbiano nessuna intenzione di, come dire, di collaborare, per cui fanno quello che devono fare, ma, come dire, non ci credono. Il leader empowering è quello in realtà anche che riesce a individuare tutte le persone e, come dire, cercare nei limiti del possibile di far svolgere la mansione più ideale per quella specifica persona, no? Per il benessere di quella persona e per il benessere dell'organizzazione. Un altro aspetto molto importante delle leader è l'integrità, e cioè la coerenza fra ideali e azioni, cioè. Mi viene da dire che questo è anche molto presente per esempio, vi racconto questo piccolo aneddoto che mi è stato raccontato. Tanto non faccio nomi, non dico niente di che. In un'organizzazione del settore no profit, in una cooperativa sociale, c'era questa riunione. Insomma, del capo, del leader, così, dove sottolineava perché questa cooperativa lavora con persone con disagio psichico, quindi persone che hanno possono avere un disturbo mentale più o meno grave, però insomma, persone che hanno sicuramente delle fragilità. Per cui lui aveva, come dire, tutto sottolineato l'importanza dell'empatia. Dell'avvicinarsi all'altro con gentilezza, tutta questa cosa assolutamente fondamentale, però poi si sapeva che quel leader, ad esempio, se uno chiedeva un cambio di turno, perché magari, non so, una persona ha i bambini piccoli e non sapeva dove lasciarli, così la risposta è no. Cioè, non è un problema mio. Per cui, come dire, c'era una certa discrepanza fra l'ideale che si proponeva e poi un'azione concreta, no? E questo devo dire, allora, fermo restando che tutti abbiamo delle aree di incoerenza, e per carità io sono l'ultimo che può pontificare, però a parte questo, come dire, queste aree di forte incoerenza fra quello che si dice e quello che poi si fa, sono tutti aspetti che minano poi la leadership di una persona, ma anche proprio la qualità all'interno di un'organizzazione. Perché come dire, non lo so, se si fa tutto un lavoro sulla promozione, non so, della dignità sul lavoro. Ad esempio, non lo so, ora veramente faccio degli esempi. Un'associazione sulla protezione dei diritti dei lavoratori, no? Sul fatto che il lavoratore ha dei diritti, devono essere rispettati, non so, il diritto per esempio ad una paga equa, no? E poi la stessa organizzazione campa come dire, sul volontariato piuttosto che sulle contratti a Co.co.co, Co.pro o quello è, cioè cose che la stessa organizzazione vede di malocchio, no? Cioè, io non posso, come dire, andare a tuonare un'organizzazione per la protezione dei lavoratori che lavori magari sull'importanza di avere un lavoro a tempo indeterminato e tuono, giustamente, tra l'altro, come una iena contro la precarietà del lavoro e poi al suo interno ha tutti dei contratti a termine, contratti, co.co.co.pro. Capite che c'è una forte incoerenza, no? Che va inevitabilmente a minare il meccanismo. E un leader sicuramente non può permettere, un leader empowering sicuramente non può permettersi una cosa del genere. Una comunicazione efficace. Qui ho scritto ascolto attivo e interesse per l'altro. L'ascolto attivo, chi ha fatto counseling con me dovrebbe conoscerlo piuttosto bene, è sostanzialmente la capacità di ascoltare quello che viene detto, quello anche che non viene detto, e saperlo riportare alla persona per trasmettergli l'idea che, guarda, ti ho ascoltato. No? Quindi un leader empowering è anche colui che ascolta le persone e riesce a trasmettere l'idea che ha ascoltato veramente la persona. E devo dire, essere ascoltato è una cosa che, come dire, fondamentale per chiunque. Andiamo avanti, una condivisione del potere e della responsabilità, e cioè creare partnership, e gruppi di lavoro volti a favorire un ambiente ugualitario, dove si è soci e collaboratori, ma e ugualmente importanti. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire, come dire, il leader poi è più un primus inter pares, no? Cioè siamo tutti alla pari, io ho anche questa funzione di leader, che però io non sono il vostro padrone, sono uno come voi a cui viene demandata una funzione di leadership. Ecco, questo è anche un leader, e qui si vede fortissima la differenza con un leader autoritario, no? Il leader autoritario è quello che dice no, no, voi non siete soci e collaboratori, voi siete miei dipendenti, o come dire sottoposti, che non è esattamente la stessa cosa. Proseguiamo con le ultime slide sulle caratteristiche invece dell'organizzazione empowered, cioè quella che hanno, come dire, ha molto più interesse a effettuare, come dire, azioni di cambiamento e di empowerment sulla comunità stessa o sulla società piuttosto che non sui membri, sui propri membri. E qui, per esempio, Peterson e Zimmerman sottolineano almeno tre aspetti. Cioè le caratteristiche intra-organizzative, che sono le stesse dell'organizzazione empowering, no? Cioè una certa tipologia di clima, delle certe strutture di potere e così via. Una componente invece inter-organizzativa, che forse è meno presente nell'organizzazione empowering, e qual è? L'accesso alla rete sociale, alle altre organizzazioni, alleanza con le altre organizzazioni, no? Collaborazione, raggiungimento di risorse alternative, cioè un'organizzazione empowered è quella che riesce a comunicare anche al di fuori di se stessa, riesce a creare una rete di collaborazione e di alleanze per raggiungere i propri scopi, è quella che riesce a mettere insieme, non so, ad esempio, non so, uno sui diritti, no? Sui diritti civili. Ci sono le associazioni, non so, per la protezione dei diritti umanitari, cioè dei diritti umani, e, per esempio le associazioni per i diritti LGBT e le associazioni per i diritti, per esempio, di persone con disagio psichico, no? I cui diritti non vengono sempre proprio così tanto rispettati in toto. Ecco, saper creare per esempio, una rete che. Ora mi sono inventato naturalmente, ma che metta insieme anche associazioni che hanno interessi parzialmente simili e parzialmente diverse. Quindi questa capacità inter-organizzativa, cioè fra le varie organizzazioni del settore, insomma. Infine una componente extra-organizzativa, cioè l'implementazione di azioni per la comunità e la diffusione delle informazioni. Cioè, è lì è quando si comincia a lavorare letteralmente sulle politiche di una certa società, del comune, della regione, della provincia, dello stato, quello che volete. Cioè, è quando si comincia a dialogare con le strutture, come dire, con le autentiche strutture istituzionali di potere. Cioè quelle che hanno il potere di prendere, non so, delle decisioni di politica sanitaria piuttosto che di politica sociale e così via. Ecco, lì una organizzazione empowered è, per esempio, mentre il primo punto, insomma, la componente intraorganizzativa è esattamente uguale all'organizzazione empowering, la componente interorganizzativa è molto più forte nell'organizzazione empowered, decisamente meno nell'organizzazione empowering, ma c'è comunque. Meno, ma c'è. La componente extraorganizzativa tipicamente non è molto presente nell'organizzazione empowering, no? Il famoso gruppo di anziani o associazione di anziani che si ritrovano per fare attività fisica specifica spesso non ha così tanto interesse a, come dire, a comunicare, non so, con l'assessorato piuttosto che con il comune, no? Mentre magari la stessa associazione, ma l'associazione di protezione dei diritti delle persone anziane, alla faccia. Lì invece probabilmente un'associazione che funziona con quello scopo sarà un giorno sì e l'altro pure alla porta, non so, dell'assessore, alla porta del sindaco, alla porta dei consiglieri comunali per promuovere certe azioni, no? Questa componente extra-organizzativa tipicamente nell'organizzazione empowering non c'è molto. Ok, adesso prendiamo una piccola pausa e poi proseguiamo con l'empowerment di comunità.